24 mattino.
Sono le 8 e 16 minuti, è giovedì 3 aprile. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Ho sentito dalla tua rassegna stampa che gli ascoltatori sono rotti le scatole dei dazi, del Liberation Day, però oggi ci tocca, quindi anch'io adesso non mi dilungherò, ma due notazioni marginale. Uno, che il Wall Street Journal, che è un giornale certo non progressista, si è molto allarmato per la caduta dei titoli e dei future, definiti addirittura in picchiata, e dà notizia, sia pure con tutte le cautele che usano i giornali americani, in questo caso di alcuni senatori repubblicani, cioè trumpiani, che sono perplessi e cominciano a mettersi. Il Washington Post dice che tutta questa manovra potrebbe rivelarsi un regalo per la Cina, che aprì gli nuovi mercati. Però, e poi alcune cose che mi hanno incuriosito, l'ho letto proprio sul Sole 24 Ore, che 50 senatori statunitensi hanno chiesto per la Russia dazi al 500%, e qui stamattina hai fatto un elenco della ridicolaggine dei dazi, nel senso che sono fatti un po' questo 1000, questo 30, questo 350, ma la notizia è nascosta tra le righe, non è questa, è che questi 50 senatori sono un mix di repubblicani guidati da Lindsey Graham, che è famosissimo, e democratici guidati da un altro famoso, che è Richard Blumenthal. E questa non è una cosa, cioè, fra l'irritazione dei senatori repubblicani di cui parlava il Wall Street Journal e questa cosa di repubblicani e democratici, c'è un'aria negli Stati Uniti, minima per il momento, ma io la segnalo, di gente in Parlamento che ricerca le tecniche di prima, in cui sulle cose fondamentali i repubblicani e i democratici cercavano un accordo, insomma, di non fare alla italiana dove ognuno va per conto suo, ma di mostrarsi un paese che sono uniti. Tra l'altro, tutte queste iniziative, anche quella trumpiana su riprendersi il canale di Panama, abbiamo visto ieri, mi sembra nei giorni scorsi, che i cinesi si riprendono i due porti, e oggi ce n'è un'altra scovata da Sissi Bellomo, un giornalista eccezionale del Sole 24 Ore, che dice che i danesi, per prendersi una rivincita sulla storia della Groenlandia, si sono comprati o stanno comprando la ferrovia canale di Panama, cioè una ferrovia di 76 chilometri, però determinante, perché è quella che porta tutto ciò che viene dal canale, la porta in terra. Comunque, basta darsi e conseguente, non posso ignorare questa notizia data ieri sera da Politico, che ha fatto il giro del mondo, cioè che Trump starebbe per rompere con Musk, anche se Karoline Leavitt, che è la portavoce della Casa Bianca, ha detto che questo scoop è spazzatura, sono stronzate, ha detto proprio delle parole molto molto duro. Però c'è innanzitutto quello che segnala Alberto Annichiarico sul Sole 24 Ore, che intanto le vendite dell'ultimo trimestre della Tesla erano crollate del 13%, e ieri il titolo Tesla, appena si è diffusa questa notizia che a fine maggio quello se ne andava, Musk mollava la presa, sono salite del 3,7% dopo una partenza che era stata in profondo rosso, determinata dai dati in calo delle vendite del primo trimestre del 2025, le cose che ti ho detto. Cioè gli azionisti Tesla festeggiano che torni a occuparsi di Tesla, e festeggiano anche tutti gli altri. Insomma, la cosa buffa è che questo addio di Musk è accolto bene da tutti, cioè tutti loro lo smentiscono, dicono no, rimarrà, era implicito che questo lavoro dei tagli durasse solo 100 giorni, al termine di questi 100 giorni però rimarrà molto vicino, però questo suo intervento con il formaggio in testa, con sparate, missioni stravaganti, sembra che abbia portato a disordine e festeggiano amici e nemici, è una cosa molto buffa. Allora, restando a metà tra gli esteri e gli interni, c'è stato ieri una grandissima sorpresa nel voto per la difesa UE, quello là che implica, si collega al piano della von der Leyen per il riarmo dell'Europa, così. Qual è stata la sorpresa? Che il centrodestra ha fatto le scelte che normalmente fa il PD, si è diviso esattamente in tre gruppi, uno ha votato a favore, uno ha votato contro, a favore hanno votato Forza Italia, contro hanno votato la Lega e si è astenuta Fratelli d'Italia, cioè una scelta tre, ormai l'Italia ha questa caratteristica. E Carlo Fidanza, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia, ha detto che si sono astenuti perché c'era un eccesso di critica all'amministrazione americana. Però fa ridere Irene Tinagli, ha detto Meloni non può fare come Arlecchino e destreggiarsi con due padroni in Europa.
È curioso, posso dirti che vedo interviste in giro di esponenti di maggioranza che dicono ma questo poi non conta a livello nazionale, ma scusa, è di politica estera che stiamo parlando, no? È di come ti metti in Europa,
ma poi quelli sono il governo, cioè un conto è il Partito Democratico, che tra l'altro ieri invece per un capolavoro, tranne Marco Tarquini e Cecilia Strada che sono ultra pacifisti, forse li rincontreremo sabato nella manifestazione dei 5 Stelle, non lo so, ma insomma, tranne loro, però per la prima volta il gruppo Dem è stato unito, si è presentato unito e non si è diviso in 3, 4, 5 tronconi come ha fatto sempre. Lì è stato un piccolo capolavoro di tessitura che comprende anche Pino Piceno, non ti dico le ire e gli sberleffi del Fatto Quotidiano contro questa unità, perché effettivamente è un'unità che si è realizzata dicendo in due documenti separati tutto il contrario di tutto, però intanto sono presentati uniti e quegli altri sono presentati divisi. Uniti i Dem, perché invece i 5 Stelle AVS hanno votato,
sono andati a un'altra parte.
L'Italia, mentre i repubblicani e i democratici americani fanno uno sforzo incredibile, perché nell'era Trump è davvero proibitivo riuscire a unificarsi, invece in Italia quel morbo che è nato a sinistra, ricordiamo, quel morbo di dividersi e andare al Parlamento europeo in ordine sparso e non fa fare una grande figura. Per quello che riguarda poi l'Italia interna, oggi l'articolo più divertente del giorno, ne hai già letto in parte tu, è quello di Lorenzo De Cicco su Repubblica, che dice che noi italiani dobbiamo aumentare le spese militari e arrivare fino al 2%. Allora, come aumentiamo le spese militari? Ficcandoci dentro, come dici tu, le previsioni del tempo.
Cosa facciamo? Qual è il trucco, diciamo così? Inseriamoci anche le spese civili militari, quindi ci metto anche il servizio meteo dell'aeronautica, no? Perché quella è spesa militare, ragazzi.
Ho ancora l'attività di distruzione di armi e munizioni, come può essere il disinnesco frequente di reperti bellici della Seconda Guerra Mondiale, capito? Cioè, anche quello è che vuoi negare che sia militare. Mi domando.
Ho l'impressione che alla NATO non pensino che sia quello il punto, però è una mia impressione.
No, ma per esempio, se un dipendente di una base militare, mentre va al lavoro, ha un incidente stradale, provoca danni, sospese militari, io considererei.
Sì, certo, certo.
Oh. Chiederei agli ascoltatori uno sforzo di fantasia per dire che cosa si può essere messo di spese già correnti nel canestro delle spese militari in modo da dire, vedete, siamo arrivati al 2%, ma che 2%? Che dico? 5-10%. Alla fine metteremo talmente tanto nelle spese militari, cioè tutto, frutta, verdura,
certo,
che saremo il paese che ha più alto spese militari con la formata di...
Ci agganci quello che vuoi alla fine, se lavori di fantasia, siamo bravissimi in questo.
Dobbiamo chiedere aiuto agli ascoltatori su questo, perché sì, bisogna mettere tutto nelle spese militari. Dicevo prima delle divisioni, però anche riunificazioni, perché oggi sia Stefano Folli, in fondo alla sua nota politica su Repubblica, sia un articolo a tutta pagina molto molto interessante di Alessandro De Angelis, fanno notare come l'alleanza giallo-verde, cioè quella fra Conte e Salvini, ormai sia un dato di fatto su tutto, li chiamo i due acrobati Alessandro De Angelis, le cui piroette ormai cominciano, coincidono sempre, pur essendo l'uno all'opposizione e l'altro al governo, e dice adesso sarà divertentissimo, sempre De Angelis che parla del weekend giallo-verde, dove l'uno arringherà a Roma la piazza sulla pace, sfiderà il Parlamento sulla mozione che mette nero su bianco un no riarmo senza se e senza ma. L'altro arringherà, non l'avevo collegato, ho fatto bene De Angelis, arringherà i delegati di un congresso che ormai ha lasciato ben poco spazio alla Lega Nord, a tutte quelle tematiche, ti ricordi, su cui ci siamo intrattenuti, sul Nord e Sud, perché si presenta come sezione italiana dell'internazionale di Trump, dell'internazionale sovranista, e sfiderà simmetricamente a quelli che sfidano il PD, Giorgio Meloni sul piano Ursula, qualora dovesse passare per il Parlamento italiano. Se il piano Ursula a un certo punto deve passare per il Parlamento italiano, se trovano un trucco, e allora è un'ira di Dio. Capisce, un'ira di Dio, perché certo, queste spaccature sul Parlamento europeo, è inutile negarlo, puoi essere favorevole o contrario, ma questa manifestazione organizzata da Conte per il 5 aprile sabato, che ti invita a ripensare le tue, si ingrossa a dismisura, ormai arrivano adesioni da ogni parte, soprattutto di grandi personalità e professori universitari, cose. Ieri a sorpresa due illustri campani hanno dato la loro adesione, il presidente della regione Vincenzo De Luca, che ti ricordi che lui su 5 Stelle per anni e anni ne ha dette di cotte e di crude, e invece adesso ha scoperto una grande anima, quello che diceva continuamente, gratuitamente, De Luca faceva delle ironie proprio su Conte, personale, invece le ragioni della pace lo hanno smosso, e hanno smosso anche Maria Rosaria Boccia, che è la protagonista del caso di San Giuliano, si unirà, e c'è l'ex presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, che invita c'è un articolo su molti giornali, ma io l'ho letto di Alessandro Gonzato sul Libero, che invita a non fare gli schizzinosi sulla TikToker, che come sai anche lei ha annunciato di manderà le sue truppe, quelle di Roccaraso, alla manifestazione, e leggo tra virgolette le dichiarazioni di Tridico: evitiamo di essere classisti nel decidere chi deve partecipare alle piazze, ci sono delle associazioni di cui pubblicherò l'elenco. Maria Rosaria Boccia il suo annuncio l'ha fatto alla Zanzara, è doveroso per noi dare atto alla Zanzara di fare questa cosa. E visto che ci troviamo così in queste regioni più nervose, e la regione oggi più innervosita è la Sardegna. Non più sì. per le nostre accuse di essere troppo lenti sì. nel conteggio dei voti, ti ricordi? C'è sì. tutta una polemica.
Sì. Poi se la presero anche con te, dissero Mieli è razzista sì, sì. con i sardi.
Sì, sì, non sì. ne uscivamo più. Sì, per fortuna, adesso io sono arrivato, io sono andato più volte in Sardegna per farmi perdonare sì. in ginocchio, eh? Ma adesso se la prendono con Saviano. Che ha fatto il povero Saviano? L'altro giorno, commentando un assalto al portavalori sull'Aurelia, anzi l'altro giorno, la settimana scorsa, ha detto, virgolette, è avvenuto da parte di una banda di rapinatori sardi e dice, e ha insistito, lo sempre fra virgolette, Saviano, io non c'entro, cari sardi, non c'entro, lo sappiamo perché un video ha raccolto alcuni momenti dell'azione e si sentono alcuni banditi con l'accento sardo. Ho aperto l'Unione Sarda, ma se ne sì. occupa anche un articolo di Andrea Valle sempre sul Libro, apriti cielo, i due, il sindaco di Desulo Gian Christian Melis sì. È andato ai microfoni dell'emittente Videoline, ha detto un noto giornalista d'inchiesta sedicente romanziere ha iscritto Desulo e Sassari nel registro degli indagati sui social per la rapina ai portavalori di qualche giorno fa in provincia di Livorno. L'accusa è affidata a alcuni video postati sui social più noti. Attendiamo di conoscere gli elementi di indagine. Spiace che si voglia far sensazione e cronaca sociale con mancellata base razzista, basandosi su una presunta inflessione dell'Italia. Quindi parlavo un po' sardo puro, eh. Sì. Comunque non voglio schierarmi dalla parte di Saviano, io sono neutrale, leggo sì. i giornali. Ma uno dice, vabbè, il sindaco, i sì. desulesi, i sassaresi, sono, ma neanche bisogno. Michele Pais, ex presidente del Consiglio regionale, anche lui dice, mi chiedo come si possa permettere di fare simili affermazioni da sarde, da sassarese, mi sento sì. profondamente il deputato del Fratello d'Italia Salvatore Ida. No, sono tantissimi sì. e il povero Saviano ha detto, raccontare il crimine che avviene in Barbagia è diffamatorio, diffamare un territorio, ma no, è essere leali, però non lo voglio difendere, vedi, mi è venuta anche un colpo di tosse.
Però guarda, possiamo dirci soddisfatti che diciamo, l'obiettivo si sia spostato da te a Saviano. Mi spiace per Saviano, però almeno si è spostato da te. Senti Paolo, prima di chiudere dimmi tu.
No, fammelo difendere, povero Saviano, sì. dai. Perché...
No, prima di chiudere, stanno arrivando ovviamente molti messaggi di ascoltatori. Suggeriscono, per esempio, le pistole ad acqua. Dato che le pistole ad acqua sono comunque una forma di esercitazione, in qualche modo, no, quelle le puoi mettere nelle spese militari.
Allora, siamo più specifici con gli ascoltatori. Deve essere cose per cui lo Stato già spende, se no non è che li possiamo mettere a vanvera.
Sì, giusto, hai ragione. Beh, certo.
Hai capito? Devono essere
però
tutte cose per cui lo Stato già adesso spende.
Bonus
prima
di
mettere
d'acqua.
Il bonus sulla pistola d'acqua, qua. Quello non mi stupirebbe.
Lo metti
però
al PNRR.
Sia chiaro agli ascoltatori, devono essere cose su cui ci sono delle spese dello Stato che noi trasferiamo tranquillamente, sì. anche possono essere cose più stravaganti, basta sì. trovare un collegamento che le porti
anche te,
in termini militari.
Vi aspettiamo anche per domani. Caro Paolo, ci sentiamo domani.
Ciao,
buona giornata.
Grazie,
ciao.
24 mattino.
Dunque adesso vediamo di capire, analizzare e anche commentare, no? Riuscire ad andare un po' più a fondo sugli annunci che sono stati fatti ieri dall'amministrazione americana e soprattutto che cosa comportano per noi e per l'Europa. Iniziamo da Giulio Tremonti, che è ex ministro dell'economia, come sapete, ma adesso è presidente della Commissione Affari Esteri della Camera di Fratelli d'Italia. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno.
Dunque, siamo in una guerra commerciale, onorevole Tremonti?
Ma è più che una guerra commerciale, è una, come dire, una svolta nella storia. Nel 92 con la presidenza Clinton, o da allora inizia la globalizzazione, con ieri in qualche modo finisce nella sua dimensione politica, retorica, simbolica. La globalizzazione inizia con la fabbrica che va via dall'America, dall'Occidente per andare in Cina, e la finanza si arricchisce enormemente, la classe operaia ci perde. Non è un caso che ieri, nel discorso fatto alla Casa Bianca, ci fosse un anziano operaio di Detroit con il cappello da con l'elmo da operaio. Diciamo che la cosa giusta è stata fatta in un tempo troppo veloce. Se posso, nel 1994 ho scritto un libro, quando tutti trionfavano sulla globalizzazione, ho scritto un libro intitolato Il fantasma della povertà. L'Occidente perderà capitali, andranno in Asia, importerà povertà, ci ha guadagnato Wall Street e ci ha perso la classe operaia. Ed è esattamente quello che era prevedibile, non è stato previsto e adesso lo vedi rappresentato. Quindi sì, io credo prima la cifra politica del fenomeno, simbolica del fenomeno, e cioè dire un nuovo periodo. Ecco, mettiamola giù, sì, così.
Senta, lei ritiene, quindi mi sembra di capire, che sia una sorta di giusto atto di riequilibrio quello compiuto dall'amministrazione americana?
Toglierei giusto e toglierei atto. È un tentativo di ritorno al passato, richiamare la fabbrica, pensare che la fabbrica riportata, ma non solo la fabbrica per la verità, dicono anche l'agricoltura, un po' tutto il lavoro ritorna in America. Questo è il messaggio, questa è la ideologia, la simbologia che ci è stata trasmessa ieri. E devo dire proprio, forse è il momento di pensare a tutto quello che è successo in questi anni. Torno a dire, io nel 94 ho scritto che era la cosa giusta, ma che aveva enormi rischi, e in effetti adesso lì in qualche modo li vediamo. La domanda è: dove erano tutti i globalisti, tutti quelli che invece erano fiduciosi, fede nella globalizzazione? Ripeto, la cosa giusta, ma magari con un po' più di intelligenza e di prudenza poteva essere sviluppata non in 30, ma che so, in parecchi anni in più, ma sviluppata. Adesso è la reazione opposta.
Senta, cosa dovrebbe fare l'Italia e cosa dovrebbe fare l'Europa?
Ma l'Europa ha sulla materia del commercio internazionale competenza esclusiva, quindi unica, e dell'Europa, non dei singoli stati, e questo è certamente in questo momento un fatto positivo. Va detto che quella competenza esclusiva la Commissione Prodi nel 2001 la realizzò facendo entrare la Cina, ma questo è il passato. Credo che abbia molti strumenti per fare valere le ragioni dell'Europa. L'accusa fatta a noi è ci avete impoverito con la produzione industriale. In realtà loro si sono arricchiti con i servizi e con la finanza, e quindi il bilancio credo sia dalla parte comunque degli Stati Uniti piuttosto che dell'Europa. Questo è un punto fermo. Dopodiché l'Europa, che ha questa competenza e questa responsabilità, a me sembra che in questo momento, in questi anni, sia stata piuttosto, come dire, poco comprensiva di quello che stava succedendo. Le faccio un esempio: ancora adesso sulla Gazzetta Europea trovi regole sulle radioline portatili, che non ci sono più, sulle macchine per il ghiaccio nelle gelaterie e roba di questo tipo. Quindi se l'Europa vuole competere, sopravvivere, più come competitività, commissionando rapporti stampalati sulla competitività che nessuno ha mai incontrato per strada, magari sulla libertà, no?
Sì, quello che dico però è che cosa dovrebbe fare, secondo lei, molto concretamente adesso? Cioè, la via deve essere quella di una, quella che è stata definita, secondo me, impropriamente una ritorsione, o va adottato un approccio di tipo diverso?
Ma guardi, allora, non ci sono ancora gli elementi per fare, come dire, una reazione europea. Serve ragionare, pensare, ragionare e pensare non è tipico di questa Commissione europea, ma speriamo che lo diventi. Non ho idea di cosa può essere, anche perché
se posso, le posso dire, in realtà mi sembra che stia prevalendo una grande prudenza in questo momento, almeno l'impressione.
La prudenza dove?
In Europa, anche le dichiarazioni, di von der Leyen non sono delle dichiarazioni bellicose al momento.
Mi sembra che sia un atteggiamento prudente, bisogna capire che cosa poi c'è dentro nel rapporto, sono centinaia di pagine che è stato distribuito ieri, io credo che sia giusto aspettare per capire, non molto e non troppo, dopodiché torno a dire l'Europa può guardare cosa è nella bilancia a favore degli Stati Uniti sui servizi, ci guadagnano. Sulla finanza ci guadagnano, cercare di rispondere su questo comparto.
Sì, quindi lei dice una qualche forma di risposta, ripetiamo un'espressione forse non completamente corretta, ritorsiva ci vorrà, a prescindere naturalmente da tutto il resto, no? Ipotesi di apertura ad altri mercati, il lavoro che va fatto sulla semplificazione del quale parlava lei, della libertà e così via, qualche forma di ritorsione ci vorrà, magari su altri settori.
Più che ritorsione, un diverso trattamento dei servizi e della finanza, questo secondo me potrebbe anche essere efficace, e se fatto bene può ridurre l'impatto di tanti annunci e di tante cose che vengono fatte sui prodotti, sui commerci. Va detto, se posso, sì. È tutto un po' insieme. Uno dice hanno colpito l'auto alla fanno i tedeschi. In realtà in un'auto fatta dai tedeschi una buona quota è anche italiana, e poi faccio la domanda: se in Germania l'auto licenzia gli operai, questi quest'estate vengono a fare le vacanze sull'Adriatico? Quindi è tutto collegato e connesso, e certamente è un momento storico. E come inizia la globalizzazione a principio degli anni 90, finisce o cambia in questo momento. Poi certamente anche altri mercati, noi siamo stati capaci di crearli, di trovarli, di svilupparli, credo che già molti siano in pista su questa logica.
La ringrazio, Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia, presidente della commissione esteri della Camera. Non ho citato il suo ultimo libro, si intitola Guerra o Pace, edito da Solferino, e magari una volta avremo occasione di parlarne più di quello, che anche se sono temi sempre collegati. Il traffico a dopo.
24 mattino.
Il settore di maggiore export verso gli Stati Uniti è quello della farmaceutica, quantomeno in termini di saldi. Siamo in linea con Marcello Cattani, che è presidente di Farmindustria, che è l'associazione degli industriali che rappresenta le industrie farmaceutiche italiane. Buongiorno Cattani e benvenuto.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Spezia, grazie per l'invito.
Allora, la preoccupazione dalle vostre parti è enorme, perché mi sembra di capire che tra le altre cose c'è un fenomeno simile a quello del settore auto tra Canada, Messico e Stati Uniti, nel senso che il percorso tra principi attivi che arrivano qua in Europa, farmaci che vanno dall'altra parte, è un percorso molto simile, cioè i passaggi sono parecchi, e una guerra dei dazi rischierebbe di mettervi fortemente in crisi.
Allora, sono ragionevolmente ottimista, perché un sistema di dazi sui farmaci, e gli Stati Uniti sono, come ha già evidenziato, ampiamente dipendenti dai farmaci italiani ed europei, significherebbe scherzare con il fuoco. Perché? Perché da una parte si creerebbero potenziali e gravi carenze di farmaci per i cittadini americani, e dall'altra, automaticamente, questo è il settore che su scala mondiale investe maggiormente in ricerca e sviluppo, un sistema di dazi isolerebbe gli Stati Uniti ancor più e rafforzerebbe la posizione cinese, che sta accelerando con investimenti massivi di $600 milioni in 10 anni, annunciati 4 anni fa, per sviluppare farmaci cinesi. E quindi noi crediamo nell'equilibrio, nella ragionevolezza, nel negoziato politico che il governo italiano, il ministro Tajani con il commissario Šefčovič oggi a Bruxelles, il Trade Council lunedì, possa esercitare in un clima di coesione per portare alla ragionevolezza l'amministrazione Trump rispetto a un bene primario che ha un impatto enorme non solo sulla salute dei cittadini, ma anche sulla tenuta sociale, gli oneri sociali, lo sviluppo sociale di un sistema. Vede, quando Trump invita ad andare ad investire in produzione industriale farmaceutica negli Stati Uniti è più che legittimo, tenendo presente che dal Greenfield uno stabilimento farmaceutico o per vaccini può richiedere sino a 5 anni per la realizzazione, la formazione delle risorse e delle competenze, le certificazioni regolatorie. Quindi è uno schema estremamente complicato dove non solo si gioca con il fuoco che è la salute dei cittadini americani, ma anche con lo spostamento immediato e il rafforzamento della Cina, sì, che è il continente, il paese che sta raggiungendo e ampiamente sorpassato l'Europa nella registrazione, nella ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci. Sì. Questo è un'occasione, anche è un'opportunità, sì, da un certo punto, sì, di vista, per l'Europa per reagire, sì, per rimettere al centro l'innovazione, la ricerca, la competitività dei propri prodotti e servizi.
Senta, Catani, mi sembra di capire che dal vostro punto di vista l'ipotesi di varare dei controdazi non è la preferita, no? Ho due domande. Uno, come si dovrebbe reagire? Secondo, più pratica e più grezza, questo 20% di dazio ipotizzato sulle importazioni negli Stati Uniti, quanto costerebbe all'industria? Vi siete fatti un'idea?
Allora, innanzitutto non bisogna reagire con controdazi, perché come lei ha accennato all'inizio, vi sono nell'ambito del ciclo produttivo dei nostri farmaci made in Italy, e siamo il primo paese in Europa e di fatto al mondo, diversi passaggi che spostano farmaci, i semilavorati, ingredienti attivi da una sponda all'altra dell'Atlantico nell'ambito del processo. Secondo, venendo alla sua domanda, crediamo che parallelamente si debba insistere con l'espansione su altri mercati, ma resta un paese alleato, resta un paese fondamentale del patto atlantico con cui dialogare, negoziare e preservare un concetto di sicurezza globale. Vede, oggi è molto più semplice reperire missili, algoritmi in giro per il mondo che non farmaci, vaccini di grande qualità come quelli made in Italy. È una leva economica ma anche politica che ha la Commissione. Sì. Il settore farmaceutico è diventato per l'Europa il primo settore positivo per saldo estero. Sì. Questa è una forza, non è una debolezza, e quindi è giusto analizzare in maniera accurata adesso il documento, gli allegati, sì, per capire settore per settore gli possibili impatti. Anche noi abbiamo delle differenze tra farmaci, farmaci biologici, vaccini, ingredienti, sì, attivi, però ecco, sarebbe davvero come scherzare con il fuoco, sì, la salute dei cittadini americani, e quindi siamo fiduciosi in una negoziazione, in un dialogo che difenda questi concetti. Vede, quando, sì, abbiamo avuto il Covid, sì, dove è arrivata la soluzione? Da una scoperta di un'azienda tedesca, sì, in collaborazione con un'azienda americana, ma né Russia né Cina sono stati, sì, in grado di sviluppare il vaccino. Oggi, se si ripresentasse la stessa situazione, saremmo certi che la Cina non riuscisse a fare altrettanto. Personalmente credo che la Cina, sì, oggi avrebbe grandi chance, sì, di poter gestire da un punto di vista di risposte di farmaci e vaccini una potenziale pandemia globale.
La ringrazio, Marcello Catani, presidente di Farmindustria, per essere stato con noi. C'è GR24, Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Aina, Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi se volete scriverci. 24 Mattino a radio24.it, i nostri social e i podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme, divisi in tre, come sapete. A domani.